Sono le ore 18:06 del 1º giugno 2021. Dichiaro la seduta aperta. Prego, dottoressa, per l'appello.
Buonasera. Moretti Mario,
Presente.
Coccia Simone,
Presente.
Briccetti Augusto, De Rose Cinzia, Fratello Emiliano, Franciosi Settimio, Magliocchetti Manuel, Mancini Roberto, Marcellitto Giorgio, Mattei Matteo, Petronzi Matteo, Rosicarelli Laura, Rosicarelli Ludovico, Rossi Andrea, Sabelli Lino, Stazzi Beatrice, Turianelli Chiara.
Seduta valida con 16 presenti. Nomino scrutatori signore Sabelli, Stazzi e Rossi. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è presa d'atto verbali sedute precedenti. Chiedo ai signori consiglieri se vi siano osservazioni da formulare sui verbali delle sedute consiliari come di seguito elencati: verbali numero 2 e 5 del 19 marzo 2021 e verbali 7, 8, 9 e 10 del 15 aprile 2021. Non ci sono osservazioni, visti i resoconti di seduta come allegati ai verbali della seduta del 19 marzo 2021 numero 2 e 5 della seduta del 15 aprile 2021 numero 7, 8, 9 e 10, il Consiglio Comunale dà atto dell'approvazione dei suddetti verbali. Procediamo con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno che ha per oggetto comunicazioni consiglieri. Prego, consigliere Magliocchetti.
Non me la faccio parlare. Magari, grazie. Vabbè, sono velocissimo rispetto a questo. Io voglio a questo punto mi rimane, voglio fare un appello al sindaco perché pensavo di essere stato chiaro un po' di consigli comunali fa, ma non riesco ad avere le risposte mai in tempo. Sindaco, le chiedo, come consigliere comunale, il rispetto del regolamento sull'accesso agli atti. Non è più possibile, non è più possibile, perché ogni volta l'ultimo richiesto accesso agli atti, una cosa semplicissima, chiesta il 18 maggio, oggi è il 1º giugno e non mi è stato fornito nulla. Sono andato io poi presso gli uffici, che non sapevano chiaramente nulla della richiesta accesso agli atti. Ho preso delle informazioni sommarie, non sto qui a dirle, stanno scritte in comune, ma non per niente, ma per non c'è una discussione da fare. Il mio appello è questo. Mi è rimasto soltanto il prefetto, lei mi dice scrivigli, va bene, scriverò pure al prefetto, però ho bisogno di avere i documenti come è giusto che sia, almeno come opposizione, avere i documenti per poter lavorare su alcune cose. Quindi faccio questo, mi è rimasto solo lei, faccio l'appello a lei che magari possa esortare gli uffici a risolvermi questo problema. Grazie. Poi non ne faccio tanti di
No,
accesso agli atti. No, ne
assolutamente
avrò
non,
fatti
sì, non so di che
10 in
parliamo,
carriera, 10 in carriera, quindi
però non
fatemi sta
so di che
cortesia.
parliamo, se mi dà un riferimento
Sì,
lo potrei.
sta scritto in comune, c'è la PEC, io mando sempre la PEC al segretario generale.
Va
Grazie.
bene.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Procediamo con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno che ha per oggetto mozione per la concessione della cittadinanza italiana allo studente dell'Alma Master Studiorum Patrick Zaki. Ovviamente mi permetto di correggere il refuso che purtroppo era presente in oggetto, non si tratta di concessione della cittadinanza italiana ma di cittadinanza onoraria come riportato all'interno della richiesta di mozione. Prego, consigliere Magliocchetti.
Oggetto mozione ai sensi dell'articolo 78 e 79. Posso sedere? Posso chiedere permesso di sedere? Grazie. No, ho la caramella, ma dice grazie. Grazie. Eh? La Madonna, una caramella. Gli atti no, magari una caramella facetemela da, no? Vabbè. Mozione ai sensi dell'articolo 78 e 79 del regolamento vigente per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari del Comune di Palestrina per la concessione, quindi a cittadinanza onoraria italiana, allo studente dell'Alma Master Studiorum Patrick Zaki. Premesso che Patrick Zaki è un ragazzo egiziano di 27 anni, attivista e studente. Nel settembre del 2019 Patrick si trasferisce in Italia, dove frequenta un master internazionale in studi di genere presso l'Università Alma Master Studiorum di Bologna. Allo stesso tempo, come molti altri studenti, Patrick lavorava come ricercatore per i diritti umani di genere dell'EIRP, Egypt Institute for Personal Rights, un'organizzazione egiziana che nel 2002 si impegna per rafforzare e progettare i diritti e le libertà fondamentali in Egitto. Lo scorso anno, a pochi giorni di distanza dall'anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, Patrick decide di fare ritorno per qualche giorno di vacanza in Egitto al fine di rivedere la sua famiglia e i suoi amici egiziani. Tutto questo però non accadde. Patrick non riesce a vedere nessuno dei suoi affetti perché il 7 febbraio 2020, non appena atterrato all'aeroporto del Cairo, veniva arrestato in assenza di apparenti motivi, trattenuto per 24 ore senza che ne fosse data notizia familiari, interrogato ed infine incriminato. L'accusa è quella di istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione per aver pubblicato notizie false con l'intento di turbare la pace sociale, per aver incitato proteste contro l'autorità pubblica, per aver utilizzato i social network per minare l'ordine sociale e la sicurezza pubblica, per aver istigato alla violenza e al terrorismo. Da quel giorno Patrick subisce una detenzione cautelare che dura da oltre un anno, durante il quale, secondo quanto riferito dagli avvocati di Patrick, viene minacciato, picchiato, torturato e soprattutto all'elettroshock. Ieri Patrick è riuscito a far trapelare un messaggio destinato in modo particolare a noi italiani, un messaggio di poche parole ma che va letto ad alta voce: ancora resistendo, grazie per il supporto tutti. Poche parole che fanno comprendere l'importanza di un gesto. Quello del conferimento della cittadinanza da parte di tanti comuni italiani, ed è proprio notizia di ieri l'approvazione da parte del Senato dell'ordine del giorno per la cittadinanza italiana con 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti. Patrick da difendere come Giulio, nella speranza che stavolta non vi siano esiti drammatici. Un recente rapporto di Amnesty International intitolato Stato di eccezione permanente riferisce di continue violazioni dei diritti umani da parte delle autorità egiziane nei confronti di attivisti, giornalisti, ma anche semplici cittadini, di arresti e detenzioni arbitrarie che durano mesi e talvolta anni, senza che si giunga ad un processo di complicità delle autorità nella tortura di omicidi e sparizioni forzate, come accaduto a Giulio Regeni. Le varie udienze fissate per decidere la revoca della detenzione cautelare si sono rivelate un'ulteriore tortura di attese e speranze, ma sempre con il solito esito: rinnovo della custodia cautelare. Abbiamo noi italiani subito il dramma della scomparsa e dell'omicidio del nostro cittadino Giulio Regeni, un ragazzo, un ricercatore, un appassionato studioso, tutti elementi questi che in Egitto sembrano assumere una valenza negativa agli occhi del potere costituito. Considerato che Patrick Zaki aveva scelto il nostro paese che ama per la propria formazione presso l'Università di Bologna, in corso un'iter per concedere a Patrick Zaki la cittadinanza italiana, gesto simbolico e non solo, che potrebbe contribuire a fermare le torture, restituendogli la libertà e salvargli la vita. Alla luce di quanto sopra, nel tentativo di esercitare pressioni su chi oggi ha la responsabilità e il compito di provare a salvare la vita di un innocente, riteniamo che sia atto doveroso unirci come cittadini di Palestrina a tutela dei diritti politici e di libertà di pensiero. ed espressione di Patrick Zaki a concedergli come atto simbolico la cittadinanza onoraria del nostro comune. Tale premesso e considerato alla luce di quanto sopra, si propone al Consiglio Comunale la seguente mozione, finalizzata ad impegnare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e l'intero Consiglio Comunale ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere come atto simbolico la cittadinanza onoraria del Comune di Palestrina a Patrick Zaki. Grazie.
Grazie consigliere. È aperta la discussione. Ci sono interventi. Procediamo. Prego consigliere Fatello.
Sì, grazie e buonasera a tutti. Allora, io già ho intervenuto nel giorno in cui avevamo approvato la mozione insomma, a tutela degli armeni, insomma, mi sembra evidente che questo comune, questo consiglio sia unito in ciò che riguarda la salvaguardia della legge, che possa avere qualsiasi lingua, possa appartenere a qualsiasi Stato dentro dei confini, ma va rispettata. Qui viviamo un'epoca dove un aereo va fatto scendere in uno stato civile e una persona presa e portata in prigione, così come se nulla fosse. Ci troviamo dei pescherecci italiani che se per caso sconfinano leggermente vanno rimandati dietro a quella linea a colpi di mitraglia. Ci troviamo ragazzi che vanno in paesi dove... anche se erano andati a fare un'indagine, perché poi sembra dice no, erano andati solo a trovare la famiglia, vabbè, ma se anche fossero andati per altri motivi, cioè dove sta scritto e vengono presi, portati quasi di nascosto, arrestati, violentati, massacrati, e tutto coperto da dei giudici, che riguarda chiaramente la legge rientro nella legge internazionale. Però questo è il mondo che viviamo e non è dal primo giorno. Mi sembra che da Palestrina esca sempre unita la voce che siamo tutti quanti a sostegno di chiunque debba essere difeso da queste violenze e sempre per la giustizia e la legalità. Grazie.
Grazie. Consigliere Fatello, ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi. Prego, consigliere Stazzi.
Grazie, Presidente. Rispetto alla vicenda sulla persona di Patrick Zaki, ma anche di tutti coloro che come lui in Egitto e in altri paesi vivono in situazioni di costrizione e di mancato rispetto del diritto alla libertà personale, diciamo che questo ci consente di affrontare una questione assai importante, in quanto trattiamo di diritti fondamentali, di libertà e di diritti umani. Quindi è sicuramente doveroso evitare in questa sede qualsivoglia retorica o strumentalizzazione. E purtroppo, come in sede di esposizione nell'ambito della votazione che si è verificata ad aprile nel nostro Senato, il sottosegretario degli Esteri, a nome di tutto il Governo, ha a nostro avviso correttamente sottolineato come la concessione della cittadinanza italiana può in realtà produrre un effetto distorsivo rispetto ai presupposti di soccorso per i quali essa è stata richiesta a mezzo di mozione anche in quel caso, in quanto il governo egiziano potrebbe leggerla come una provocazione. Sicuramente la votazione di oggi risulta essere quindi un atto simbolico di vicinanza, ma l'auspicio è che le istituzioni internazionali, quali ad esempio l'Alto Commissariato per la Politica Estera Europea, piuttosto che l'ONU, le quali dovrebbero essere preposte a far rispettare i diritti umani fondamentali, agiscano in tal senso, perché non sono di certo diritti in questo caso commercializzabili. L'esito della nostra votazione, nella quale sicuramente ci accingiamo ad esprimerci in senso favorevole, esprime la nostra solidarietà e vicinanza a Patrick Zaki e agli uomini e alle donne costretti in situazioni simili. Ma, ripeto, occorrerà purtroppo una forte azione diplomatica in questo senso, non riconducibile sicuramente alla cittadinanza onoraria da noi oggi concessa. Una gestione che compete sicuramente alla Farnesina e ai nostri rappresentanti all'estero, affinché si arrivi alla liberazione di Zaki. Non dimentichiamo che si parla, come ho detto, di diritto fondamentale alla libertà personale, che a tanti Patrick Zaki in tanti altri paesi nel mondo, in Egitto, è stato ed è privato, senza aver avuto purtroppo la medesima notorietà pubblica. Non possiamo quindi limitarci a concedere la cittadinanza onoraria della nostra città, pur essendo ovviamente questa motivo di fregio, in quanto lo sappiamo resta purtroppo elemento meramente simbolico. Occorrono prese di posizioni forti in tal senso, ma non soltanto ovviamente da noi, ma da tutti gli enti sovracomunali preposti, nell'interesse di tutta l'umanità e non di una singola persona. Signor Presidente, ci auguriamo quindi che lo strumento della cittadinanza onoraria, oggi qui deliberato, che naturalmente prende le mosse dalla votazione in Senato sulla cittadinanza italiana, sia utile sì alla liberazione della persona e al rispetto dei diritti umani in Egitto, così come negli altri paesi, nei quali non lo sono con o senza cittadinanza. Con l'auspicio quindi che la cittadinanza italiana, che fu in grado di proteggere Giulio Regeni, questa volta sia d'aiuto a Patrick Zaki. Grazie.
Grazie consigliere Stazzi. Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Continuiamo con il quarto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Prego, do la parola al sindaco.
Grazie presidente, consiglieri, ci accingiamo ad approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio del 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000. Il rendiconto 2020 è sottoposto alla vostra approvazione, è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi previsti nel testo unico degli enti locali e tenendo presente anche i principi contabili allegati al decreto legislativo 118 del 2011. È formato, come sapete, dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, nell'ambito di un sistema di scritture contabili integrate. Come sapete, il 2020 è stato gravato dalla complessa gestione dell'emergenza Covid-19. In virtù di ciò, la gestione del bilancio ha dovuto tener conto di una serie di spese a carattere straordinario, di natura corrente e in conto capitale, e in tal senso non ricadenti quindi nell'ordinaria programmazione dell'ente. Inoltre, il protrarsi della pandemia ha visto per tutti i comuni anche il crollo delle entrate sia tributarie che extratributarie. Per quanto riguarda quelle tributarie, ci sono stati mancati incassi fisiologici dovuti all'emergenza, il blocco del recupero dell'evasione. Per quelle extratributarie abbiamo avuto invece i servizi a domanda individuale, il codice della strada, i parcheggi a pagamento e anche i fitti degli impianti sportivi. Lo Stato ci ha messo a disposizione dei fondi e degli strumenti per poter fronteggiare questo difficile periodo. Per fare un riassunto, sono arrivati fondi dallo Stato per circa 1.200.000 euro. Ai sensi del DL rilancio, tali fondi erano destinati a ristorare i comuni del mancato gettito delle entrate tributarie ed extratributarie e a sostenere contemporaneamente anche tutte le spese per l'erogazione dei servizi fondamentali, tra cui i maggiori costi che sono stati connessi all'emergenza per adeguare soprattutto i servizi di scuolabus e della mensa. Oltre al fondo per le funzioni fondamentali abbiamo ricevuto anche finanziamenti per buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà per euro 333.164,30 dallo Stato e per euro 161.729,43 dalla Regione Lazio. E tali buoni stiamo continuando anche a derogare, come avete visto proprio in questi giorni. Abbiamo ricevuto anche 48.414,14 euro per organizzare i centri estivi, garantire il distanziamento e dare un sostegno economico alle famiglie. Abbiamo ricevuto 13.316,71 euro per effettuare le sanificazioni. Chiaramente questo importo, come dire, ovviamente è stato molto più alto, la spesa è stata molto più ampia e l'abbiamo finanziata con il bilancio comunale, con le politiche che ha messo in atto l'amministrazione durante l'anno, e ad esempio una di queste è quella della rinegoziazione dei mutui. Con i finanziamenti invece dell'Europa per i 110.000 euro abbiamo acquistato i banchi e altri arredi per le scuole per garantire durante l'anno scolastico il distanziamento sociale. Dal lato delle entrate abbiamo avuto ristori per le esenzioni previste dallo Stato per IMU, strutture turistiche per euro 12.624 e le esenzioni per la TOSAP per euro 18.978, che certo non vanno a coprire le perdite subite già evidenziate in sede di assestamento del bilancio a novembre 2020. Abbiamo aderito alla possibilità data agli enti locali dal DL Cura Italia di applicare agevolazioni TARI per venire incontro alle attività commerciali che sono rimaste chiuse durante il lockdown, circa 104.000 euro. Abbiamo spostato a fine anno le scadenze tributarie, come tutti ricorderete, per agevolare la ripresa. Abbiamo applicato agevolazioni TARI per le famiglie svantaggiate per circa 25.000 euro. Il Comune poi ha aderito, sempre ai sensi del DL Cura Italia, alla rinegoziazione dei mutui, come dicevamo, in corso di ammortamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, e ha ottenuto un risparmio solo sull'anno 2020 di euro 484.000 circa, che sono stati utilizzati a sostegno delle minori entrate e per le maggiori spese dovute all'emergenza. Per far fronte ai pagamenti dei debiti commerciali al 31/12/2019 l'ente ha aderito all'anticipazione di liquidità, come tutti ricorderete, ai sensi del DL 34/2020, con Cassa Depositi e Prestiti MF, che a seguito dell'emergenza Covid-19 hanno messo a disposizione degli enti locali la possibilità di ricorrere a liquidità extra al fine di sostenere i fornitori delle pubbliche amministrazioni. Sono state pagate fatture arretrate per circa 1.400.000 euro. Nel 2020 l'ente ha assunto mutui per euro 174.783,75, di cui 142.783,75 con la Cassa Depositi e Prestiti per il cofinanziamento per la rigenerazione dell'impianto sportivo in località Carchitti ed euro 32.000 con la Banca di Credito Cooperativo di Roma per il cofinanziamento al progetto sull'installazione degli impianti di videosorveglianza. Nel 2020 si sono attivate progettazioni per manutenzione straordinaria di Via della Martuccia, riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto sportivo di Valle Zampea, efficientamento energetico per via Pedemontana, completamento funzionale del parcheggio ex stazione ferroviaria, le cui opere verranno completate nel 2021. Nel 2020 è stata completata la manutenzione straordinaria aree attrezzate destinate a parco giochi sia Palestina che Carchitti ed è stata inaugurata la nuova biblioteca. È iniziata la prima fase del piano urbano del traffico, che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di programmazione di breve periodo e di immediata realizzabilità, finalizzata a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento energetico, nel rispetto dei valori ambientali, coordinato con i piani urbani del traffico per la viabilità extraurbana, con gli strumenti urbanistici, con i piani di risanamento e tutela ambientale e con i piani di trasporto, con l'obiettivo di contenere al massimo la criticità della circolazione attraverso interventi di modesto onere economico per un periodo di 2 anni e successivamente aggiornato secondo gli obiettivi raggiunti. In sede di redazione del rendiconto l'ente ha aderito al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'articolo 107 bis del decreto Cura Italia, che con riferimento all'emergenza Covid-19 consente agli enti locali a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 la possibilità di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate a titolo primo e terzo utilizzando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, visto il basso andamento degli incassi 2020 e avere un minore impatto sulla gestione corrente. Per la determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente, ricordo, deve obbligatoriamente conseguire un risultato di competenza non negativo ai fini della verifica del rispetto degli equilibri e deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio che rappresenta l'effettiva capacità di garantire a consuntivo la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. Il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia per il nostro comune un risultato di competenza positivo pari a euro 3.669.122,03, rispetto dell'equilibrio di bilancio positivo di euro 1.090.708,23. Scusate, 708,23. In merito alla contabilità economico-patrimoniale, invece, si rileva che il conto economico si chiude con un risultato di esercizio negativo di euro 121.140,96, lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di 24.316.834,49 e così suddiviso. Riserve da risultato economico di esercizi precedenti, meno 131.891,30, riserve da capitale, 6.588.683,06, riserve da permessi a costruire, 9.117.959,10, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali per 47.510.370,34. Altre riserve indisponibili 60,70, risultato economico dell'esercizio meno 121.140,96, fondo di dotazione meno 38.647.206,48, il risultato della gestione economica è negativo, come sapete questo è influenzato dalla mole del fondo rischi e da tutti gli altri accantonamenti che abbiamo previsto a bilancio. Sul rendiconto 2020 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole. Grazie.
Grazie Sindaco, è aperta la discussione, ci sono interventi. Prego consigliere Marcellitto.
Grazie Presidente, grazie Sindaco per l'esposizione del rendiconto. Qualche appunto sui numeri che abbiamo chiaramente letto sul rendiconto, ovviamente collegato a quanto appena detto Sindaco, abbiamo una voce molto alta riguardo i residui attivi, che fondamentalmente è la differenza tra gli accertamenti, quindi dalle entrate che si prevedevano di incassare ad inizio anno e le riscossioni poi effettivamente diciamo incassate, e chiaramente questa voce è molto alta e alla luce di ciò questo, che fondamentalmente è un credito per l'amministrazione, potrebbe subire conseguenze anche di ulteriori diciamo abbassamenti, quindi di non riscuotibilità del credito, anche in virtù del provvedimento del governo per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro che è in vigore fino a giugno 2021. Quindi questo è un capitolo che potrebbe chiaramente subire un importante abbassamento, quindi una cosa negativa per l'ente. Quindi questa non è una critica, più che altro una constatazione che chiaramente si può realizzare. Speriamo di no, ma vediamo quante cartelle vengono stralciate per quanto riguarda chiaramente i debiti tributari comunali, ovviamente. Qualche fondo che diciamo ci salta all'occhio di importo abbastanza diciamo così particolare, il fondo contenziosi, che quest'anno è stato calcolato per 705.000 euro, 8,14, un fondo abbastanza elevato, quindi si prevede fondamentalmente di avere parecchi contenziosi, non sappiamo fondamentalmente quali siano di preciso. La nostra proposta è quella diciamo di attivare una politica più di transazione piuttosto che di contenzioso. Questa è una proposta, ma chiaramente il fondo è giustamente stato accantonato secondo le previsioni e le relazioni che il segretario generale ovviamente fa. E finisco poi magari, ecco, mi risponde sulla cosa. Collegato chiaramente al fondo contenziosi c'è il fondo per incarichi legali, è anch'esso alto rispetto diciamo agli anni precedenti, che è di 230.000 euro, 562, un importo abbastanza importante anche in questo caso. Diciamo che poi ecco, da analizzare e da diciamo mettere diciamo appunto sono le 11 variazioni di bilancio che sono state effettuate tramite giunta e due di consiglio comunale, che diciamo è un numero abbastanza importante per una gestione, diciamo, amministrativa, forse frutto di una inesatta previsione di spesa, non lo so, però sono state variazioni che ci sono state, insomma, contate. Il fondo di riserva è stato utilizzato con 4 deliberazioni per 85.000 euro. Da ultimo volevo solamente richiamare che anche l'organo di revisione, proprio collegato, penso in virtù ai residui attivi, diciamo che l'ente, ma chiaramente tutto questo è collegato anche all'emergenza Covid, fa fatica a riscuotere i tributi che chiaramente sono stati bloccati o prorogati, come l'IMU, la TASI, la TARSU e la TARI, e l'organo di revisione giustamente l'ha inserito nella sua relazione, ma è chiaro che è collegato sicuramente all'emergenza Covid-19. Questi sono i nostri appunti, grazie.
Grazie consigliere, intanto per, come dire, per gli appunti molto precisi e puntuali, però su alcuni ti sei sostanzialmente risposto, perché come sappiamo anche noi, cioè, speriamo che non si verifichino certi eventi, però voglio dire, è nell'ordine delle cose. Per quanto riguarda invece il discorso, come dire, dei contenziosi, allora posso dire che questa amministrazione si sta, come dire, attivando in maniera, e qua anche con il supporto del segretario, di poter addivenire a delle transazioni. Dico che le spese legali sono elevate per una serie di procedimenti che abbiamo e che ereditiamo, e sapete benissimo che, come dire, sono legate agli importi dei contenziosi, e noi ereditiamo cause milionarie, cioè ci sono richieste di risarcimento nei confronti dell'ente per qualche milione di euro, perciò come dire, abbiamo dovuto far fronte a questo, perché poi sapete benissimo che le parcelle sono anche in funzione dell'importo che uno va a trattare. Quindi è chiaro che l'amministrazione, come dire, sta cercando di addivenire a delle transazioni, e siamo in fase molto avanzata su alcune di esse, sperando di poterle chiudere, perché poi come dire, anche una cattiva transazione però ti potrebbe rimettere al riparo di un ipotetico rischio molto elevato, cioè è lungi da noi nel pensare di lasciare l'ente come l'abbiamo anche trovato su alcune situazioni aperte, le vorremmo chiudere, però è chiaro, non dipende solo da noi, perché come sapete nei contenziosi ci sono le controparti, è chiaro che l'amministrazione sta cercando di mettere in campo tutte quelle azioni per portarle a soluzione, perciò ci siamo attivati su questo, e spero qualcuna di poterla chiudere veramente, perché così avremmo, come dire, una maggiore serenità e un maggiore respiro per l'ente. Per quanto riguarda le variazioni che dicevi giustamente consigliere, ti do del tu, mi permetto. E è chiaro che con l'emergenza, lo sai meglio di me, che ci sono state, come dire, anche delle spese impreviste, imprevedibili, e ci sono stati dei fondi che abbiamo dovuto spostare perché magari avevamo degli accantonamenti su una posta e ci servivano per l'altra, penso a tutto quello che abbiamo fatto sulle scuole, spese straordinarie, e quindi in una fase di emergenza credo che, se andiamo ad analizzare, forse non sono neanche così tante, perché se guardo qua intorno, insomma, pure gli altri comuni non si sono fatti mancare nulla. In una situazione normale forse ti avrei, come dire, dato ragione, perché significava aver avuto una programmazione, una visione, come dire, non molto lungimirante, però considerate la fase, e lo sapete meglio di me, che abbiamo vissuto, e quindi è servito fare queste variazioni per andare a recuperare magari fondi e portarli laddove erano più necessari. Semplicemente questo, comunque, ecco, spero di aver risposto a tutto e non ho dimenticato nulla, credo.
Grazie sindaco, ci sono interventi, prego consigliere Fatello.
Sì, grazie presidente. I consultivi di solito, i rendiconto non sono quelli che attraggono più attenzione in un'amministrazione rispetto alla fase preventiva. Il bilancio preventivo è quello dove porta tutta, no, l'amministrazione a cercare di costruire quel disegno politico, anzi la realizzazione, la speranza di realizzazione di quel disegno politico che ci siamo, con il quale ci siamo presentati alla città, e quindi che pensi di poter raggiungere. Il rendiconto merita invece la giusta attenzione, perché è quello che ti permette non solo di capire se quei numeri tornano, ma anche di toccare, no, e verificare con mano se effettivamente hai raggiunto quel livello di servizi che hai promesso. Purtroppo questo non accade più da anni, perché anche i partiti molto probabilmente hanno le loro responsabilità, mi ricordo ci si vedeva e si ragionava per tempo, E noi proponemmo inizialmente anche di fare una sorta di commissione che monitorasse passo passo, e sembrava un atteggiamento responsabile da parte nostra per costruire questo percorso. È chiaro che la pandemia ha distrutto tutto, perché innanzitutto non puoi più pesare quei servizi che tu hai promesso, perché ti ha scombussolato tutto, lo dicono i dati. Il consigliere Marcellitto ci aiuta a capire in questa assise, insomma lo capiamo bene tutti, che purtroppo viviamo alla giornata. Però io voglio anche sperare per il futuro insieme a voi che arriviamo in un momento in cui torniamo a confrontarci sulle cose e che ci ritorniamo insieme puntando sulla creatività, che ci porta a quel confronto, a dire noi vediamo in un modo, c'è chi in un altro, e che poi siamo quelli per il quale veniamo giudicati, veniamo riconosciuti, perché altrimenti questa linearità porta ad un abbattimento della speranza sul futuro e non può partire da noi. E quindi alla speranza di ritornarci. Dopodiché ci sono delle responsabilità sulla creatività che vanno pesate comunque, e credo che noi come amministrazione comunque abbiamo presentato molte progettualità, molti finanziamenti nonostante tutto, e speriamo che questo possa coincidere con la riapertura di questo percorso congiunto tra la concretezza insomma della riapertura e i dati finanziari, economici, e anche nelle cose che abbiamo appunto sperato di poter realizzare. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono interventi, prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente, ma diciamo che parzialmente in disaccordo con qualche intervento, io sono stato abituato a ben altri consuntivi o che dir si voglia. Io penso che la discussione in aula, almeno in questo tipo di occasioni, vada ricondotta sotto un aspetto che è completamente diverso dall'elencazione numerica di un'ordinaria amministrazione. Io mi sarei aspettato dentro quest'aula quella discussione che porta non solo a lamentarsi di quella che è stata una pandemia, non solo a fare un appunto magari legato a dei numeretti. Quando si parla di consuntivo, si già pensa a quello che potrebbe essere la spinta propulsiva di una maggioranza e di un'opposizione che formano un'amministrazione comunale, che lavorano insieme e che cominciano a progettare il futuro. Oggi piangersi addosso e dirci c'è stata una pandemia e dire che ci sono dei numeri che probabilmente potrebbero essere migliori. Io per fortuna abbiamo scongiurato, no? Abbiamo scongiurato allontanamenti veliterni, per fortuna abbiamo ancora il nostro dirigente finanziario qui a Palestrina, il dottor Mariani, che ringrazio di questo tipo di lavoro. Ma quello è un tipo di lavoro amministrativo, è un tipo di lavoro finanziario. La spinta e la discussione che ci dovrebbe essere in aula all'interno di questo consuntivo, secondo me, per come sono stato abituato negli anni, era di fare una disamina di quelle che sono le cose che si possono progettare e di quelle che si possono realizzare insieme. Perché al di là della pandemia, al di là dei numeri, al di là di tante sterili discussioni, questa amministrazione, comunque sia, nel 2020 è riuscita anche a mettere in piedi, e lo diceva poco fa il sindaco, quando siamo riusciti a mettere in piedi quei punti di aggregazione che riguardano nuovi parchi, quando si è messo in piedi quel sistema rigenerativo urbano urbanistico rispetto agli articoli 4 e articoli 5, che tra l'altro mi diceva il presidente della commissione urbanistica è stato licenziato pochi giorni fa. Non è un solo, nei prossimi giorni verranno aperti un nuovo punto d'ascolto per malattie neurodegenerative. Questa è la discussione che va fatta all'interno di un'aula quando c'è un confronto politico tra una maggioranza e un'opposizione che non solo elenca sterilmente quelli che sono i numeretti, ma che quello che propone rispetto ad una maggioranza e quello che dice rispetto ad un programma amministrativo che, seppur diverso dall'opposizione e da tanti punti all'interno di questa maggioranza, potrebbe essere portato avanti insieme, soprattutto per tirare una conclusione e volgere a una spinta propulsiva per il futuro. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego consigliere Marcellitto.
No, ringrazio il consigliere Rosicarelli per la lezione che ci dà ogni volta, io le apprezzo, sono nuovissimo, quindi sto imparando. No, però l'unica cosa, questo è un rendiconto, parliamo di numeri che sono stati conclamati, non è che possiamo fare gli emendamenti al rendiconto, gli emendamenti si fanno al bilancio di previsione e noi possiamo fare le nostre proposte, quindi in questa sede le nostre proposte non le possiamo fare, le abbiamo fatte, sono state bocciate, questo è un rendiconto, analizziamo i numeri, non possiamo fare altro. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Rosicarelli.
Ma al di là della lezione, consigliere Marcellitto, probabilmente non mi spiego o non impari. Scherzo, perché il rapporto che
tolga
c'è
la presidenza,
con gli amici, consigliere, con gli amici dell'opposizione, c'è proprio un altro tipo di rapporto rispetto alla lezioncina che diceva il consigliere Marcellitto. Allora non mi hai capito, non ti ho chiesto di fare emendamenti, non ti ho chiesto di fare altro, io ti ho chiesto di dire se questa opposizione è in grado di pungolare la maggioranza e andare avanti insieme su proposte condivise, sì o no. Hai fatto un'elencazione di provvedimenti, di problemi, di numeretti che io francamente in un bilancio, in un sistema dove andiamo a rendicontare un anno, non l'ho mai sentito in quest'aula, non l'ho mai sentito, ci ho sempre sentito l'opposizione che in qualche maniera punzecchia la maggioranza e dice dobbiamo fare questo, siete in grado di farlo? Non l'ho sentito, voteremo sicuramente a favore di questo rendiconto.
Sì, consigliere, prego consigliere Magliocchetti.
Grazie consigliere Rosicarelli, grazie. Ma io non ce la faccio, pure con la tossetta, ma non ce la faccio, no? Allora, il consigliere Rosicarelli cita delle parole che sono insieme, ne prendo una, la più bella, insieme. A noi non ci danno i documenti al comune, insieme che cosa? Che cosa insieme? Noi facciamo gli emendamenti in sede bilancio tutti bocciati. Insieme che cosa? In 2 anni e mezzo non c'è stata un'apertura da parte di nessuno. Insieme che cosa? Non faccia il professore su queste cose, perché quello che dice è giusto. In persone però che riescono ad avere un feeling tra persone umane, cosa che non c'è stata. Il dirigente uno ne è rimasto, eccolo, che scappa a destra e a sinistra, uno ne è rimasto. Consigliere Rosicarelli, uno, state aggrappati. È un anno che c'è il segretario generale che firma, un anno, comune dei 25.000 abitanti, ufficio tecnico, lavori pubblici, ma di che cosa parliamo? Insieme cosa? Noi siamo l'opposizione e voi siete la maggioranza, voi decidete e noi vediamo quello che c'è da fare, diciamo i numeretti, siamo stupidi e ce ne andiamo e voi state governando. Non si può usare la parola insieme in una situazione in cui non esiste un insieme, c'è rispetto, c'è educazione, ci mancherebbe questo, ma non c'è insieme, non esiste, perché nessuno mai di voi, e lei consigliere Rosicarelli lo sa bene come funzionava nel bilancio, a volte c'era anche qualcuno che diceva bene, ma su qualcosa lo possiamo ragionare insieme, possiamo che dei 5 emendamenti magari ce n'è uno. Giusto consigliere Sabelli? C'è anche questo che può essere un'apertura rispetto a un dialogo, quindi va bene, io accetto sempre gli interventi del mio amico, adesso mio amico Rosicarelli, che ci dà lo stimolo, però ecco, volevo specificare che lo stimolo sta anche poi nei gesti, non solo nelle parole, per questo voteremo contrari, grazie.
Sì, consigliere. Prego, consigliere Fatello.
Io provo sempre a cercare di mantenere in tono sereno, però poi Ludovico, cioè, se non li provoca non riusciamo, giusto per dare un po' di movimento. Sì, anche Manuel quindi risponde e io però riporto sempre nel tono istituzionale che ci aiuta insomma sicuramente a capire insomma quello che cerchiamo di dire. Io l'ho detto in un modo, credo il consigliere Rosicarelli in un altro, ma dicevamo che noi sinceramente abbiamo la nostra soddisfazione nella progettualità, poi si deve fare sempre meglio, e la minoranza, quello che si chiedeva, insomma, sicuramente è quello di confrontarci su questo congiuntamente, non insieme, congiuntamente. Termine diverso, magari. Però, voglio dire, io credo che sia determinante il ragionamento posto nella sintesi, no, che facevamo, e che è quello di capire effettivamente se questi progetti che noi abbiamo presentato poi sono raggiunti, sono raggiungibili, anzi inizialmente, se poi riusciamo a raggiungerli, e magari togliendoci, lo dicevamo in modo diverso un po' tutti quanti, questa pandemia davanti, ce la dobbiamo togliere, perché altrimenti sembra che ormai è diventata quasi una scusa per cercare di trovare che cammino fare, che passo fare. Io lo faccio anche insieme a tutti, però lo faccio soprattutto anche con i dirigenti, perché poi questo lo diamo un po' per scontato. Però io penso che quando siamo tutti i giorni, soprattutto nella parte esecutiva, a ragionare se effettivamente è possibile farlo, chi ti dà il là con la costruzione sul passo della legge, te lo fa sempre il dirigente, perché noi siamo quelli che diciamo dove dobbiamo andare e spesso spingiamo in modo violento e poi cerchiamo di raggiungerlo. Chiaramente voterò a favore con il mio gruppo. Grazie.
Consigliere Fadello, ci sono altre dichiarazioni di voto? Ha avuto l'occasione di farla, quindi basta così. Ci sono, no, per quanto riguarda la discussione do la possibilità di fare più interventi, anche se il regolamento non lo prevede, ma almeno in dichiarazione di voto lo rispettiamo il regolamento. Quindi se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione della delibera. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Quinto punto all'ordine del giorno ha per oggetto regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con piano delle tipologie di arredo urbano, degli spazi pubblici, esercizi commerciali e di servizio per il ristoro all'aperto, de Ors. Approvazione. Prego Assessore Capoleoni per l'esposizione della delibera.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie consiglieri. Ci accingiamo questa sera a deliberare in merito al regolamento già discusso in sede di commissione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con piano delle tipologie di arredo urbano, degli spazi pubblici, esercizi commerciali e di servizio per ristoro all'aperto per quanto riguarda l'area centro storico e relative fasce di rispetto. È un regolamento che era atteso da tempo, è un regolamento che ci siamo confrontati in commissione, è un regolamento che va a normare, diciamo, una regolamentazione propedeutica a quello che è stato già il regolamento approvato in precedenza da questa amministrazione per quanto riguarda il canone unico patrimoniale, tale regolamento verte proprio su quello che è la sensibilizzazione, soprattutto è riferito alle attività, quindi agli operatori economici che fanno somministrazione di alimenti e bevande, per regolamentare quelli che sono gli spazi all'aperto. Li abbiamo divisi in due sostanzialmente su questo regolamento, che sono gli spazi prospicienti e gli spazi invece che il Comune mette a disposizione, non distanti però dall'attività specifica, superiore a 50 metri dall'ingresso dell'attività commerciale stessa. Con questo regolamento l'amministrazione comunale non ha voluto imporre, come in altri comuni, delle limitazioni di spazi, ma soprattutto ha dato maggiore agio in termini di elasticità della domanda e in termini di superfici da dare a disposizione. Vorrei sottolineare che quest'anno con la pandemia con l'entrata in campo dell'ultimo decreto legge che dava la possibilità alle attività commerciali di poter ripartire a fare somministrazione solamente in luogo all'aperto, l'amministrazione comunale si è da subito il venerdì stesso, appena è stato approvato, approvato e esposto in gazzetta ufficiale, a fare un incontro con i commercianti per poterli appunto dare delle spiegazioni su come operare nel più breve tempo possibile alla presentazione delle domande. In tal senso, nell'arco di una settimana l'amministrazione comunale ha concesso attraverso autorizzazione la bellezza di 2000 metri quadrati di superfici aggiuntive di occupazione suolo pubblico, dando la possibilità a quelle attività commerciali che vedevano per un lungo periodo la propria chiusura di poterli dargli quel respiro che serviva in questo momento drammatico e disastroso. Il regolamento è abbastanza, come posso dire, affronta tutte le varie problematiche, le varie casistiche del nostro centro storico, perché abbiamo fatto un'analisi attenta. Non siamo stati così ferri a dare una regolamentazione architettonica a quelli che erano ad essere molto rigorosi, ma abbiamo lasciato diciamo una piccola libertà di andare a definire quello che era il valore architettonico del Dehors stesso rispetto a quello che era il valore architettonico dell'esercizio interno. La suddivisione di queste due caratteristiche dei Dehors, quindi fra le attività che hanno lo spazio prospiciente e le attività che invece non hanno possibilità di avere uno spazio prospiciente, ma hanno praticamente aspettano tutti quanti gli anni che l'amministrazione possa dare uno spazio aggiuntivo sull'area del centro storico, è stata importante per poter permettere quell'aggio aggiuntivo e che ci ha concesso di dare quegli spazi maggiori. Io diciamo che ho razionalizzato in breve quello che è questo regolamento. Si è voluto l'ultimo argomento da affrontare forse sono proprio quelle disposizioni transitorie e finali che permettono a tutte le attività che caratterizzano questo regolamento di potersi regolarizzare secondo il regolamento stesso al 30 di ottobre 2021, in maniera tale che abbiamo dato la possibilità a tutti di poter avere l'aggio dovuto secondo quello che è il lavoro opportuno secondo quello che è l'anno in corso, e dal prossimo anno andare a regolarizzarsi in termini architettonici secondo quello che era il loro Dehors.
Grazie assessore, è aperta la discussione, ci sono interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto, ci sono interventi, continuiamo con la votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, il Consiglio approva. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Allora, continuiamo con la discussione del sesto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto alienazione di un locale uso cabina elettrica di proprietà comunale nella zona C6, località Boccapiana, a favore della società Enel Distribuzione S.p.A. Prego, assessore Capoleoni.
Sì, grazie di nuovo Presidente, e mi accingo questa sera a spiegare questa deliberazione in sostituzione dell'assessore Pantoni. Sarò breve e coinciso in maniera tale che andiamo subito in deliberazione.
Continui, assessore Capoleoni, prego.
Procedo alla spiegazione della deliberazione. Allora, la delibera prevede l'alienazione di un locale uso cabina elettrica di proprietà comunale nella zona C6. La stessa servirà alla società Enel per completare l'anello di chiusura e dare maggiore potenza a tutto il comprensorio dell'area della 167. È anche questa un traguardo importante, visto che la zona stessa viveva da tempo, okay, una zona di non, come posso dire, dove la potenza elettrica non era sufficiente a tutti gli abitanti della zona. Con questa cessione di cabina, quindi con questo acquisto da parte di Enel, si amplierà quello che è la rete di distribuzione e quindi l'ampliamento della potenza stessa.
Grazie assessore, procediamo con la discussione, ci sono interventi. Dichiarazioni di voto, ci sono interventi, procediamo con la votazione, favorevoli, il Consiglio all'unanimità approva, procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità, favorevoli, il Consiglio all'unanimità dichiara la presente immediatamente eseguibile. Settimo e ultimo punto all'ordine del giorno, ha per oggetto esame richiesta di sdemanializzazione di una porzione di area pubblica sita nel lotto numero 2 del programma integrato di intervento denominato Valle Zampea, sito in Palestrina. Prego, assessore Capoleoni.
Sarò anche con questo breve e conciso. La deliberazione ha per oggetto l'esame richiesta di sdemanializzazione di una porzione di area pubblica sita nel lotto numero 2 del programma integrato di intervento. Sì.
Ha specificato,
sì, ho specificato che sì. Questo.
Prego, continui assessore.
Purtroppo l'assessore Pantoni ha avuto un brutto incidente e quindi questa sera non sarà presente per poter dare la spiegazione opportuna al Consiglio. Quindi diciamo che mi accingo a dare una minima spiegazione rispetto a quello che sono riuscito ad analizzare e interpretare e quindi a potervi esporre. Esame richiesta di sdemanizzazione della porzione di area pubblica sita nell'82 del programma integrato di intervento PIN denominato Valle Zampea, sito in Palestrina. È un atto propedeutico che risale con una deliberazione di giunta regionale del 23/5/2006 in cui è stato approvato il programma di intervento PIN di Valle Zampea. Successivamente in data 12/8/2011 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Palestrina e i proprietari dei terreni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del PIN e ad oggi ci accingiamo a deliberare per quanto riguarda questa richiesta di sdemanializzazione, quindi è un atto successivo. Grazie Presidente. Più
grazie,
conciso
assessore.
Di questo.
È aperta la discussione, ci sono interventi, dichiarazioni di voto, ci sono interventi, procediamo con la votazione, favorevoli, all'unanimità il Consiglio approva, procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità, favorevoli, all'unanimità il Consiglio dichiara la presente immediatamente eseguibile. Sono esauriti i punti in discussione. Sono le ore 19:04, dichiaro la seduta conclusa. La prossima volta, ma